che stiamo leggendo da un po' di settimane, e abbiamo a che fare ormai con la seconda parte, la grande raccolta salomonica, cosiddetta, dall'inizio del capitolo 10. E abbiamo letto esattamente il capitolo 10 la settimana scorsa, quindi dobbiamo proseguire la serie dei detti, delle sentenze, degli insegnamenti. Si succede in maniera che sembra di per sé un po' caotica, difficile ogni tanto stabilire una connessione. In realtà, evidentemente, per chi ha redatto queste pagine, il filo conduttore è presente e riemerge con segnali che hanno il valore di appuntamenti in posizioni strategiche. Ma noi facciamo un po' di fatica, ma pian piano prenderemo dimestichezza. Ripartiamo dunque dalla fine del capitolo 10, lì ci eravamo fermati, e ancora una volta alla fine della serie di sentenze e di insegnamenti che leggevamo la settimana scorsa, un richiamo al timore del Signore. Ricordate nel verseto 27 e quindi i versetti che seguono fino al versetto 32. Il timore del Signore prolunga i giorni. Ecco, il sentimento del mistero, la relazione che apre il cuore a questa presenza che costituisce il riferimento decisivo per impostare quella conversazione con le cose, con gli altri, con gli avvenimenti da cui dipende l'attuazione positiva della vocazione alla vita. Ma ogni relazione si inserisce nel contesto di questo riferimento al mistero che ci viene incontro. Ed ecco, leggevamo un po' di corsa nell'ultimo scorcio del lavoro di una settimana fa fino al versetto 32, cioè fino alla fine del capitolo 10. Ripartiamo dall'inizio del capitolo 11, vediamo di fare una corsa attraverso i detti che incontriamo in questo capitolo e nel capitolo successivo, il dodicesimo. Ed ecco, leggiamo di seguito i primi tre versetti del capitolo 11. La bilancia falsa è in abominio al Signore, ma del peso esatto egli si compiace. Notate qui come l'insegnamento tradizionale rivolge un'attenzione che sembra necessaria a quelli che sono gli strumenti delle relazioni commerciali, per cui il valore dei pesi, il valore delle misure, sono strumenti che fanno parte del vissuto nelle sue espressioni più necessarie che mai, ma nello stesso tempo anche più collegate con le cose pratiche della quotidianità. Ed ecco, la relazione che dà forma alla vocazione alla vita passa attraverso l'uso di questi strumenti. E quindi tutto questo rimanda ancora una volta, ce ne siamo già resi conto e avremo modo di verificarne ancora tante altre espressioni, rimanda a un contesto sociale allargato. La bilancia falsa è in abominio al Signore, ma del peso esatto egli si compia. E di seguito, viene la superbia, verrà anche l'obbrobrio, mentre la saggezza è presso gli umili. Dove vedete che questo insegnamento è strettamente connesso con il precedente, dove superbia qui ha a che fare con quella menzogna che è l'arma di cui si serve la prepotenza umana, approfittando degli strumenti disponibili per ingannare coloro che sono esposti a simili imprese, e d'altra parte vedete qui la ammirazione per gli umili, dice la nostra traduzione, coloro che in un contesto sociale, vedete, non sono semplicemente modesti nel riconoscimento dei propri limiti, ma sono veramente preoccupati sempre di garantire un uso corretto, sano, tale da promuovere i valori positivi delle relazioni da cui dipende la vita di tutti, in un contesto sociale allargato. Dunque non umiltà come virtù individuale, ma umiltà come virtù sociale. E questo è interessante, e vale la pena di tenerne conto. E di seguito poi il versetto 3, che appartiene a questo stesso piccolo grappolo di insegnamenti: l'integrità degli uomini retti li guida, la perversità dei perfidi li rovina. Dunque, ancora una volta, in quel contesto nel quale le relazioni assumono forme strutturate, qui c'era di mezzo il riferimento ai commerci, a tutto quello che avviene in un contesto in cui si usano bilance o comunque si fa riferimento a delle misure definite oggettivamente. Ed ecco, c'è una un'esperienza di benessere che è, sostiene l'antico maestro, una prerogativa inconfondibile di chi custodisce quella onestà di cui prima è stata data una esemplare testimonianza. L'integrità degli uomini retti li guida, mentre la perversità produce una rovina. Qui integrità è proprio la pienezza, la soddisfazione, quel gusto di vivere in un contesto sociale nel quale l'organizzazione dei rapporti a cui bisogna dedicarsi è assunta come una responsabilità morale. E allora dice, di seguito, dal versetto 4, una serie di insegnamenti che ci portano fino al versetto 11, dove l'antico maestro ancora riflette sulla alternativa tra la figura del giusto e la figura dell'empio. Il giusto che intraprende quel cammino che è aperto alle relazioni nel timore del Signore, e l'empio che invece è inceppato all'interno di una programmazione del suo vissuto che ruota attorno alla sua soggettività, che tende a chiudersi in modo sempre più rigoroso e sempre più soffocante. È in questione esattamente la vocazione alla vita. E l'alternativa a questa vocazione alla vita è un precipizio che conduce inevitabilmente al fallimento della vita, cioè alla morte. Leggiamo dal versetto 4. Non serve la ricchezza nel giorno della collera, ma la giustizia libera dalla morte. Dove giustizia ha a che fare con l'elemosina, ne parlavamo senz'altro la settimana scorsa e forse già precedentemente. Dunque la relazione giusta è la relazione nella quale si è direttamente responsabili della posizione altrui e della difficoltà altrui e della debolezza altrui. Ma la giustizia libera dalla morte, dunque quella ricchezza di cui si parla nel primo stico del versetto è intesa come il il circuito bloccato di un'esistenza che vuole appropriarsi di sé e di tutto quel che rientra nel raggio di una possibilità di intervento ad opera del soggetto umano, e questo, vedete, è un modo di fare che pregiudica strutturalmente la capacità di resistere a quelli che comunque saranno, qui dice, i giorni della collera, cioè i guai della vita, le incertezze della vita, quelle che saranno le vicissitudini a cui l'esistenza umana va incontro. E quella ricchezza di cui si parla qui non offrirà alcuna reale utilità, perché invece è la giustizia che libera dalla morte. E insiste, la giustizia, di nuovo vedete questa insistenza sulla relazione come motivo di educazione alla vita in maniera benefica, consolante, gratificante, ma dove imparare a vivere significa imparare a rendersi attenti, responsabili della presenza altrui. Su questo adesso l'antico maestro insisterà abbondantemente. Leggiamo: la giustizia dell'uomo onesto gli spiana la via. Per la sua empietà, vedete, cade l'empio. È un'esistenza aperta e invece un'esistenza che si chiude dentro a questo circuito autocentrato e che non sarà mai la premessa in grado di offrire le modalità positive per affrontare quelle che inevitabilmente, come già diceva poco prima, saranno le difficoltà che la vita porta con sé. La giustizia degli uomini retti li salva, ecco. Adesso aggiunge il versetto 6: nella cupidigia restano presi i perfidi. Dunque, vedete, la giustizia ha direttamente a che fare con la sapienza, cioè quell'impegno dedicato a assumere le relazioni che danno forma alla vita in quella dimensione dove la gratuità del reale ci è donata, e questo discernimento del gratuito prima di tutto come riferimento valido, come criterio interpretativo di tutto, qui adesso vedete consente quel procedere quotidiano nelle relazioni l'attenzione premurosa, consapevole, matura, oggettiva alla presenza altrui diventa promotrice di vita autentica, mentre la cupidigia intrappola dentro a quel circuito bloccato di cui sappiamo che in realtà come un precipizio verso la morte. Infatti, di seguito, ecco il versetto 7: con la morte dell'empio, vedete che pian piano ci accorgiamo che c'è un collegamento da un insegnamento all'altro, anche se ogni versetto sta per conto suo, è un proverbio, sta per conto suo, però poi vedete che c'è come un effetto domino tra un insegnamento e l'altro, non sempre così chiaro e non sempre siamo in grado di interpretarne esattamente il valore, ma più o meno, ecco, cominciamo a muoverci in questa prospettiva. Con la morte dell'empio svanisce ogni sua speranza, la fiducia dei malvagi scompare. Ecco, vedete qui il parallelismo è sintetico, i due righi non sono in opposizione tra di loro, ma si rispecchiano direttamente. Quella che è la capacità progettuale dell'empio in realtà ricade dentro un orizzonte di morte. E allora, ecco, vedete, fiducia è una proiezione, allora sarebbe come un orientamento del cammino nella vita che contraddice quella maniera di descrivere l'empio come bloccato all'interno di un circuito autocentrato, ma c'è una fiducia? No, la fiducia è inconcludente. È evanescente, è inabile a affrontare concretamente e positivamente le situazioni della vita. Scompare, svanisce. È una falsa progettualità che dunque rientra dentro a quella logica di morte che è dominante nella empietà. E allora ecco il giusto sfugge all'angoscia, al suo posto subentra l'empio, dove vedete qui il versetto 8 parla di quell'affanno, l'angoscia, è una stretta che impedisce la respirazione, quantomeno la rende penosa, e il giusto che conosce comunque le angosce della vita, ma è coinvolto in una prospettiva che dall'intimo e dal suo modo di impostare le relazioni che danno forma a tutto il resto, è in grado di superare quella stretta, l'angoscia. Al suo posto subentra l'empio. Vedete che qui il testo sta dicendo che l'empio sprofonda nell'angoscia. Vedete, è l'alternativa. L'angoscia non manca nel cammino del giusto, ma c'è uno slancio, c'è una tensione, c'è un impulso che trascende l'angoscia, che stringe l'esistenza umana dentro a orizzonti preoccupanti, impegnativi, qualche volta disgrazie di ogni genere, mentre invece al suo posto subentra l'empio. Qui il testo vuol dire, come ho appena affermato, che l'empio ci casca dentro, non ne viene fuori e gestisce la sua angoscia, tenterà di gestirla, tenterà di interpretarla, tenterà di anche curarla con tutti gli espedienti a cui può ricorrere, ma ci casca dentro. E allora, con la bocca l'empio rovina il suo prossimo, ma i giusti si salvano con la scienza. Qui la scienza e la conoscenza è quel discernimento di cui sappiamo da un pezzo, e vedete qui adesso c'è di mezzo l'uso del linguaggio, dove il tentativo di instaurare relazioni da parte dell'empio in realtà compromette le stesse relazioni, invece di renderle funzionali alla promozione della vita, le rende rovinose per il prossimo. I giusti si salvano con la scienza. Dunque, vedete, c'è un discernimento che il nostro maestro ritiene attraverso l'esperienza di un cammino, nella maturazione del vissuto, fa sì che coloro che sono alla scuola della sapienza riescano a sfuggire a quell'ingorgo che è invece lo strumento operativo di cui si serve l'Empio per gestire le cose secondo i suoi interessi, e sono interessi rovinosi. E allora il versetto 10 aggiunge: della prosperità dei giusti la città si rallegra. Vedete che qui adesso, negli ultimi due versetti di questa breve serie di insegnamenti, 10 e 11, abbiamo a che fare ancora una volta con la convivenza sociale, quella che qui si chiama la città, il luogo pubblico. E stavo leggendo: della prosperità dei giusti la città si rallegra. Kiria qui è la città, è luogo abitato. E per la scomparsa degli empi si fa festa. La città come la sede della festa. E la festa che interpreta il valore della convivenza sociale come promotrice positivamente della vocazione alla vita di quanti partecipano di quella particolare tipologia di convivenza che dà forma a una città, senza stare a discutere adesso su realtà antropologiche che sconfinano nell'urbanismo. La festa. Ma la festa, perché si fa festa? È la festa come espressione della vita sociale nella città, che gode il beneficio di essere occasione perché la convivenza sia impostata in modo tale da promuovere la vita di coloro, e qui si intende di tutti coloro che sono parte di quel cammino. E infatti, con la benedizione, dice il versetto 11, degli uomini retti si innalza una città di nuovo. La bocca degli empi la demolisce. È così che si edifica la convivenza sociale, vedete, quel modo di impostare la vita dove la positività del cammino dipende dalla abilità nel discernere la presenza altrui, nel riconoscere la presenza altrui, nel rendersi responsabili della presenza altrui. Ed ecco qui, adesso vedete, è così che, dice il nostro maestro, la città, che evidentemente anch'essa è luogo dove le minacce angosciose non mancano, ma la città è sottratta al regime dell'empietà ed è invece introdotta nel regime della sapienza, che per il nostro maestro qui dice è il regime della festa. Della festa. Allora, dal versetto 12, adesso leggiamo fino al versetto 15 il rapporto con il prossimo, adesso, così come possiamo esprimerci noi, e in modo un po' grezzo, però comprensibile, senza tante divagazioni. Chi disprezza il suo prossimo, ecco il versetto 12, è privo di senno. L'uomo prudente, invece, tace. Notate che questo silenzio è dell'uomo prudente, ed è il silenzio, vedete, che non è da intendere come disinteresse. Nel primo rigo dice: chi disprezza il prossimo è privo di senno. Qui questo silenzio è relativo all'attenzione dedicata al mistero che è presente in ogni essere umano. In quanto è quell'altro essere umano, quell'altra persona, con la sua originalità, con la sua diversità, con la sua vocazione. E vedete, c'è un segreto in ogni presenza umana che prima ancora di essere interpretato deve essere contemplato nel silenzio. Questo è molto interessante. Ma un prudente tace. Vedete, non sta, che quel tale disprezza, dice l'uomo prudente, approva, cioè, sì, questo è tutto vero, già ce ne diceva, la giustizia va in quella direzione, ma qui adesso l'attenzione è dedicata, negli insegnamenti che leggiamo, all'atteggiamento interiore, che è un atteggiamento, per dirla con un aggettivo forse fin troppo impegnativo, ma corrispondente alla realtà, contemplativo, questo atteggiamento contemplativo. E questa contemplazione dedicata a quella misteriosa novità che è comunque prerogativa di ogni essere umano in quanto creatura di Dio. E allora insiste. Chi va in giro sparlando svela il segreto. Lo spirito fidato nasconde ogni cosa. Vedete questo tentativo di chiacchierare a riguardo di quella realtà segreta, come vi dicevo, che è tutta da contemplare nella presenza di un altro essere umano, nel vissuto di un'altra persona, e dunque lo spirito fidato nasconde ogni cosa. Vedete, questa capacità di custodire, ancora una volta, vedete, siamo in continuità con quell'atteggiamento contemplativo a cui accennavo un momento fa, in una posizione che è veramente alternativa rispetto allo sviluppo di un linguaggio disinvolto e spesso anche molto superficiale, mediante il quale si pretende di interpretare, di giudicare il segreto che è prerogativa di ogni essere umano. Lo spirito vita nasconde ogni cosa, dunque questa capacità di custodire, di ascoltare, di attendere, di rispettare. E insiste? Senza una direzione un popolo decade. Il successo sta nel buon numero dei consiglieri, dove vedete che qui si ritorna alla dimensione sociale della vocazione alla vita, in questo versetto 14, ne parlavamo precedentemente e adesso di nuovo, ma con quel di più nel discernimento che è stato illustrato negli insegnamenti che precedono immediatamente, circa il rispetto sempre paziente come dire, proprio il rispetto contemplativo nei confronti della presenza altrui. E quindi senza una direzione un popolo decade. E il successo sta nel buon numero di consiglieri, e qui l'attenzione è a un'amministrazione della vita sociale che sia realizzata ad opera di persone competenti. Sì, ma vedete che per come stiamo leggendo non sono soltanto dei tecnici, di cui pure la vita sociale avrà bisogno e ha bisogno, non sono solo dei tecnici, ma i consiglieri di cui si parla qui sono coloro che sono cresciuti e maturati in quella sapienza contemplativa di cui ci sta parlando. E insiste il versetto 15, chi garantisce per un estraneo si troverà male, chi avversa le strette di mano a garanzia vive tranquillo. E questo versetto 15 sembra un insegnamento scoraggiante, dunque non ti fidare troppo presto, non garantire per un estraneo, non basta una stretta di mano, una pacca sulle spalle per sentirti tranquillo, un accorgimento che noi diremmo, adesso dimostra che il nostro maestro non è un illuso, non è un fanatico sostenitore della convivenza sociale in una prospettiva di libertà assoluta, che diventa poi un fenomeno esplosivo. E quindi bisogna che teniamo conto anche di questo, ma vedete che ancora una volta quello che leggiamo nel versetto 15 adesso significa l'impegno dedicato a riconoscere e custodire, interpretare il valore di una presenza estranea, di una presenza diversa, dove anche questo atteggiamento di ritrosia che qui emerge come un valore, l'atteggiamento di ritrosia è comunque radicalmente espressione di un atteggiamento che corrisponde al rispetto per l'originalità indomabile e irriducibile all'interesse privato di un soggetto particolare, perché è il prossimo e porta in sé un mistero, porta in sé un segreto, appartiene a Dio. Di seguito il versetto 16, adesso sempre vedete il rapporto con le altre persone, qui siamo nel contesto della parentela, è il caso classico, la parentela nella sua espressione primaria, il rapporto tra la donna e l'uomo, una donna graziosa ottiene gloria, ma gli uomini laboriosi acquistano ricchezza. Non sta pronunciando una sentenza definitiva, sta rilevando una diversità, questo sì, ma una diversità, vedete, che allo stesso tempo è prossimità, è interdipendenza, è una diversità che fa da fondamento a una relazione che potrà crescere, svilupparsi e portare frutto benefico nel riconoscimento del mistero che è la donna per l'uomo come l'uomo per la donna. Ed ecco, versetto 17, benefica se stesso l'uomo misericordioso, il crudele invece tormenta la sua stessa carne. Guardate che il termine carne probabilmente qui è da intendere nel senso di parentela. Il termine carne spesso vuol dire parentela. Carne è non soltanto il corpo come dato fisico, come dato empirico. La carne è l'insieme dei legami parentali. La mia carne sono quelli imparentati con me, dove carne è espressione che implica una debolezza, la carne per definizione, ma la carne allo stesso tempo è anche la garanzia di solidità, di stabilità, di presenza positiva sulla scena del mondo, in un mondo arcaico certamente, ma non solo, questo avviene anche oggi. Una famiglia ben piazzata, ecco, una famiglia dotata di molteplici articolazioni, una carne significativa diventa motivo di benessere. Benefica se stesso l'uomo misericordioso, ma perché, vedete, tiene conto della sua carne. Il crudele tormenta la sua stessa carne. Tra l'altro ricordate come nel caso dell'uomo e della donna i due saranno una sola carne. Quel dato di debolezza che è la carne è anche l'occasione decisiva perché la potenza creatrice del Dio vivente si manifesti. In quel raddoppio di debolezza una novità che è direttamente connessa con l'iniziativa misteriosa più che mai, ma immancabile, fedele più che mai del Dio vivente. Ancora una volta, ecco, la relazione con gli altri nel contesto di quelli che sono i vincoli di sangue o i vincoli acquisiti mediante un intreccio di parentele che prendono quelle pieghe particolari che sono nell'esperienza umana e come in tutto questo si rinnova quella condizione di debolezza che si apre alla relazione con figure, manifestazioni di un grande mistero e d'altra parte in questa debolezza contemplativa la occasione di sperimentare altrettanto misteriosi doni di stabilità, di solidità, di coerenza, di intraprendenza. Dunque, siamo qui, versetto 18, ecco, l'empio realizza profitti fallaci, adesso l'attenzione si concentra proprio sul valore della vita umana, l'empio, rileggo, realizza perfidi, profitti fallaci, ma per chi semina la giustizia il salario è sicuro. Siamo sempre alle prese, vedete, con il richiamo alla necessità di rispettare nelle relazioni la presenza altrui. L'empio realizza profitti che sono devastanti, che sono corrosivi, che sono autodistruttivi. Ma per chi semina la giustizia, ritorna quella giustizia di cui sappiamo, il salario è sicuro. Chi pratica la giustizia si procura la vita. Chi segue il male va verso la morte, sentenze che rientrano perfettamente nella logica degli insegnamenti che già abbiamo passato in rassegna. I cuori depravati sono in abominio al Signore, dice il versetto 20, dove vedete che qui l'attenzione, come già in altri momenti, è indirizzata proprio a quello che è il luogo interiore nel quale deve essere fatta oggetto di discernimento l'alternativa tra sapienza ed impietà. Il luogo interiore è il cuore. Il cuore, prima ancora dei comportamenti, prima ancora dell'uso del linguaggio, prima ancora delle scelte empiriche, il cuore. E allora i cuori depravati sono in abominio al Signore, che si compiace di chi ha una condotta integra, a partire dal cuore. Certo non resterà impunito il malvagio, ma la discendenza dei giusti si salverà. Così fino al versetto 21, dove vedete ancora una volta quel certo modo di impostare la vita a partire dal cuore che vuole imporsi come un contenimento, un risucchio di tutto il complesso di contatti con l'ambiente circostante in funzione del proprio interesse particolare è distruttivo. Mentre la discendenza dei giusti salverà, vedete qui c'è una prospettiva che comporta un affaccio su misure temporali che sfuggono al controllo immediato, alla programmazione diretta e personalizzata, ma aprono orizzonti sempre più ampi, tali da coinvolgere le generazioni del futuro. Nel versetto 22, ecco, leggiamo i due versetti che seguono, 22 e 23. Un anello d'oro al naso di un porco, tale è la donna, bella, ma priva di senno. Beh, insomma, c'è chi si accontenta. No, pare che l'anello al naso. Dunque, ma quello che sta dicendo, vedete qui, come la presenza dell'altra persona, in questo caso è la donna, ma poi il discorso si ripresenta a proposito di ogni essere umano, va considerata questa presenza non per l'apparenza, non per l'apparenza, perché l'apparenza è illusoria. E così un anello d'oro è bellissima, dice questa creatura femminile, priva di senno. La brama dei giusti è solo il bene, la speranza degli empi svanisce. Vedete, l'apparenza è illusoria. Anche gli empi hanno una speranza, ma è evanescente, è inconcludente, è inefficace, manifestazione di una iniziativa umana che si disperde nel vuoto, mentre la brama dei giusti è solo il bene. Il versetto 24 adesso ribadisce il messaggio che abbiamo incontrato a più riprese. Sempre c'è qualche sfaccettatura nuova e originale però. E qui, versetto 24, leggiamo che c'è chi largheggia e la sua ricchezza aumenta, e c'è chi invece risparmia oltre misura e finisce nella miseria. Dunque, qui adesso l'alternativa tra larghezza e invece quella misura che poi ha tutte le caratteristiche dell'avarizia, l'avarizia. E allora c'è un modo di largheggiare qui nell'uso delle cose, nelle relazioni con il prossimo, nel contesto sociale, che è promozione di vita ed è promozione di una ulteriore ricchezza che torna a vantaggio della presenza altrui. E invece chi risparmia oltre misura finisce nella miseria. La persona benefica avrà successo e chi disseta sarà dissetato. Qui il nostro antico maestro riflette su quella relazione con il prossimo che intesa genericamente sotto il titolo della giustizia, qui diventa larghezza nel gestire beni da condividere, da mettere a disposizione, da investire per il bene altrui e quindi dar da bere, e significa dissetarsi. Dissetando si viene dissetati. Chi accaparra il grano è maledetto dal popolo, il versetto 26, la benedizione è invocata sul capo di chi lo vende. E qui di nuovo siamo nel contesto delle relazioni commerciali. E vedete, ecco, c'è chi tiene nascosto il grano e così crescono i prezzi. Beh, senza essere un esperto di economia politica, il nostro maestro certe cose aveva già capite, no? Ecco. Mentre invece uno che lo vende, il grano lo mette a disposizione, ecco, dice, è benedetto, certo. Benedizione invocata sul capo di chi lo vende, certo. È certo che se tu aumenti i dazi, è evidente che cresce l'inflazione, lo sanno tutti, dalle prime pagine dei manuali. Ma,
non lo capisco.
Siamo star, c'entra niente. Va bene, dice qui chi accaparra il grano è maledetto dal popolo, perché poi vedete qui la questione la mette tra l'alternativa maledizione e benedizione, morte e vita, e qui la relazione sociale cresce nella benedizione, e che è la benedizione che promuove la vita, nella gratuità delle relazioni, dove i beni materiali di cui lui tiene conto, non è che ragiona su dimensioni eteree, ideali, spirituali, ma ragioni in rapporto a dimensioni di carattere sociale, di carattere produttivo, c'è di mezzo il lavoro, c'è di mezzo il commercio. E c'è di mezzo appunto tutto quello che nella vocazione alla vita ci riguarda, in quanto partecipiamo di una vocazione che ci rende partecipi di una di un cammino condiviso, e dunque nella responsabilità che riempie di benedizione il nostro vissuto, in quanto si apre alla responsabilità diretta e inevitabile nei confronti del vissuto altrui. Allora qui siamo arrivati al versetto 27, e arriviamo al versetto 31, cioè alla fine del capitolo. Io volevo leggere anche, vabbè, siamo stati dal versetto 27 leggo: chi è sollecito del bene trova il favore, chi ricerca il male male avrà. Notate che il favore qui è termine che lascia intendere proprio un riferimento di valore teologale, il favore di Dio, la benedizione di Dio, anche se non è menzionato il nome del Signore, ma lascia intendere questo: chi è sollecito nel bene trova il favore, dunque una vita benedetta, una vita che si muove nel solco che è segnato dalla iniziativa del Signore, che è presente, che chiama, che opera, che riversa i suoi doni, e quindi chi ricerca il male invece male avrà, resta inceppato dentro a quel circuito nel quale l'egoismo umano diventa causa di morte. Chi confida nella propria ricchezza cadrà. I giusti invece verdeggeranno come foglie. Già, vedete, il nostro maestro qui adesso sta rievocando un'immagine che noi conosciamo bene per altra via. Nell'antico racconto, Genesi capitolo 2, nel giardino della vita, l'albero della vita. L'albero della vita, ricordate bene, Genesi, il secondo racconto della creazione, il giardino, l'albero, e qui vedete, lui sta usando richiami che inconfondibilmente alludono a quella pagina, e infatti stavo leggendo, chi confida nella propria ricchezza cadrà, i giusti invece verdeggeranno come foglie, dunque l'albero della vita, E qui vedete i giusti come in relazione con l'albero della vita, alla maniera di rami, alla maniera di foglie, dunque è come un'incorporazione nell'albero della vita, che è nel centro del giardino, nel progetto originario del creatore. E quindi di seguito, chi crea disordine in casa erediterà vento, e lo stolto sarà schiavo dell'uomo saggio. Notate che qui c'è un richiamo adesso alla casa, la casa, la casa è anch'essa. Poco fa parlavamo della carne, la parentela, la casa non è semplicemente un edificio, questo è un dato abbastanza marginale peraltro. Quando si parla di casa nel linguaggio biblico, come sappiamo bene, si intende un insieme di relazioni. La casa di Davide non è un edificio, è la famiglia di Davide. La casa di Giuseppe è la famiglia di Giuseppe, quella è la casa è un intreccio di relazioni. E allora qui, vedete, abbiamo a che fare con una casa, e chi crea disordine in casa erediterà vento. Dunque, se le relazioni sono oggetto di un abuso, la casa si è trasformata in un vortice tempestoso. Lo stolto allora sarà schiavo dell'uomo saggio. Vedete che in quella casa le relazioni sono ridotte dall'essere funzionali alla vita, come è prerogativa di un contesto familiare, per la vita, e invece qui relazioni intrappolate dentro allo schema della schiavitù. Schiavitù. Allora lo stolto sarà schiavo dell'uomo saggio. Il frutto del giusto è un albero di vita. Qui ritorna espressamente il termine proprio all'albero della vita. Il frutto del giusto è un albero di vita. Il saggio conquista gli animi. Sì, la traduzione è un po' farraginosa, quella di questo versetto, e non solo, peraltro ci accorgiamo che qua e là siamo un po' in difficoltà, ma più o meno ci intendiamo. E comunque vedete qui l'albero della vita è menzionato in maniera diretta, il giusto è non identificato per se stesso, ma è identificato in relazione al giardino della vita, in relazione al mondo, in relazione all'economia dell'universo secondo l'intenzione originaria del creatore, in relazione all'albero della vita, perché tutto l'universo è al servizio della vita, e dunque essere alimentati in rapporto a quell'albero e essere strumenti che prolungano e condividono il beneficio che da quell'albero proviene. E allora il saggio conquista gli animi, cioè il saggio così riempie la vocazione alla vita. Ecco, il giusto è ripagato sulla terra, tanto più lo saranno l'empio e il peccatore. Vedete, siamo alle prese con l'ultimo versetto del capitolo 11, dove il nostro maestro ci rimanda ai dati oggettivi della nostra condizione umana, e ci parla, lui ne è convinto, di come le conseguenze, di come è impostato il cammino nella vita, in un modo o nell'altro si presentano attraverso i dati oggettivi con cui bisogna fare i conti. Il giusto ripagato sulla terra. E tanto più lo saranno l'empio e il peccatore ripagati sulla terra. È vero che poi, vedete, questa logica che è ricorrente, adesso ne avremo innumerevoli altri esempi, che fa capo a quello che solitamente è definito il principio della retribuzione. L'empio è premiato, il giusto è premiato, l'empio è punito, ecco. È vero che questo principio di attribuzione poi man mano viene messo in crisi in tutta la tradizione sapienziale, poi Si sviluppa una discussione a riguardo di questo principio della, pensate il caso classico, grandioso, il libro di Giobbe, no? Dove nella scuola sapienziale si mette in difficoltà uno dei principi cardini di tutto l'insegnamento. Non è vero, non è così, non funziona così. Allora vedete, la riflessione deve essere più rigorosa ancora, più penetrante ancora, più adeguata ancora alla varietà e complessità del reale. Ma intanto, vedete, il nostro maestro, lui, non ha dubbi. Questa è la strada da affrontare per realizzare una vocazione alla vita che sia benefica per sé e per altri. Che poi i risultati siano sempre corrispondenti alle aspettative, questo adesso. Lui non vuol mettere in discussione. Vedete che sono già le 6:30, io volevo proseguire, ma non è il caso.
Siamo arrivati al 12.
Sì, abbiamo letto solo un capitolo.
Però è proprio bello,
Fermiamoci. Così prendiamo il
tuo saranno, l'empio e il peccatore, cioè, tanto più saranno ripagati ovviamente
sulla terra.
Sulla terra, ma l'ascendente era nel mare.
Nel mare, sì, sì. Sì, sì, lui dice che sulla terra uno registra poi le conseguenze del proprio modo di impostare la vita.
Ma questo, i proverbi, la sapienza sono linea temporale, antecedenti al tuo...
No, questa produzione di insegnamenti è molto antica.
Forse anche tra la parte più antica.
Sì, sì, questa raccolta salomonica è più antica, sì. I primi 9 capitoli che leggevamo tempo addietro sono espressione di una riflessione molto più tardiva, no? Ma questa è la sapienza proprio adesso. Insomma.